Sia lodato Gesù Cristo. Dicevo, carissimi fratelli e sorelle, introducendovi in questa liturgia della seconda domenica di Natale, come essa ci vuole portare a una contemplazione adorante, amorosa, del mistero di questo bambino che Maria allatta nella grotta di Betlemme. Il Vangelo è lo stesso del giorno di Natale e quell'aquila di Giovanni ci porta nelle altezze sublimi della Trinità, dove il Verbo condivide con il Padre e lo Spirito la divinità, l'unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, il Verbo che ha avuto una sua prefigurazione nell'Antico Testamento, il Verbo che si incarna, il Verbo che si fa carne, il Verbo che attraverso la Vergine viene in mezzo a noi, piccolo bambino, per crescere fanciullo, uomo, adulto, crocifisso e risorto per noi. Questo Verbo c'è una sua anticipazione nel Vecchio Testamento e il Libro della Sapienza ci ha mostrato questa contemplazione veterotestamentaria della Sapienza identificata nella legge di Dio, che come il Verbo poserà la sua tenda in Maria, la Sapienza aveva posato la sua tenda in mezzo al suo popolo ed era la legge di Dio che, osservata e vissuta, faceva sì che gli uomini appartenessero a Lui, al Signore, al Dio, al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che vorrà rivelarsi e farsi conoscere appunto attraverso il dono di amore, e amore più grande non poteva avere, di donarci il Verbo, la sua parola, perché venisse a rivelarci il mistero del suo amore per noi. Mistero. Mistero è una parola biblica, mistero è una parola che ha diversi, anche nel nostro linguaggio, diversi significati, ma per noi mistero è il piano salvifico di Dio, l'amore sublime, l'amore divino che nel tempo si è realizzato e si, nell'economia della salvezza, ha avuto le sue tappe e si è pienamente manifestato nel Figlio, che è la pienezza del mistero, perché mistero per noi ha questa duplice dimensione di qualcosa di nascosto, qualcosa che appartiene a Dio, qualcosa che è nel segreto del cuore di Dio e nello stesso tempo viene rivelato. Per questo, nella sua rivelazione, avremo sempre da conoscere, da capire, da approfondire. Per questo Paolo, nella seconda lettura, no, ci piega le ginocchia e prega perché possiamo avere questa conoscenza più profonda, più intima, della sublimità, del mistero di Dio in se stesso, del suo amore, dell'amore che ha verso di noi. E Paolo, nella seconda lettura, ci ha parlato di quello che Giovanni, nel suo prologo, ci ha detto con grande precisione, grande chiarezza, grande profondità, che attraverso questa parola rivelata, questa parola donata, questo Verbo incarnato, abbiamo ricevuto il potere grande di essere figli come Lui, Lui naturale, noi adottivi dello stesso Padre. Ed è qualcosa di strabiliante, questo potere che abbiamo ricevuto. Vedete, in alcuni gruppi, a me viene da ridere, cercano i doni, cercano i poteri, anche poi adesso con questa New Age, tutti che cercano i vari poteri, abbiamo questo potere strabiliante che abbiamo ricevuto di essere figli di Dio e non ce ne non abbiamo una consapevolezza piena, però quando il cristiano prende questa consapevolezza piena la sua vita viene elevata, no? Come diceva Leone Magno ai cristiani nella notte di Natale, ricordati della dignità che hai ricevuto. Abbiamo ricevuto il potere di diventare figli di Dio. E questo verbo che si incarna, questo bambino che nasce dal seno di Maria, è la parola, cioè colui che parla, è colui che rivela, è colui che fa conoscere, è colui che ammaestra, è colui che dà il senso, ti fa, introduce nel senso di ogni cosa, nel senso della tua vita. E Cristo è parola che rivela che cosa? Innanzitutto Cristo rivela il Padre. Innanzitutto rivela il Padre suo. E a 12 anni dirà alla sua mamma e a Giuseppe, che erano esterefatti, erano sconvolti perché non l'avevano trovato, dirà: non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E ci apre a una conoscenza, una intuizione di quella profondità di intimità, di relazione tra lui e il Padre. Il Padre è sempre con me, io faccio tutto quello che lui mi comunica e lo zelo per l'amore del Padre lo divorerà. E quindi Cristo, come parola che rivela, rivela innanzitutto la sua relazione intima, profonda, che ha con il Padre e che richiederà a Maria e a Giuseppe un profondo rispetto, un certo distacco, perché questa relazione fondante è la prima assoluta e deve essere messa al di sopra di ogni altra relazione. E Gesù è chiaro con Maria e con Giuseppe: devo occuparmi delle cose del Padre mio. E questa relazione intima, a questa relazione intima con il Padre, il Signore ci chiama nella nostra figliolanza. È per questo che ogni genitore deve avere un profondo rispetto per questa relazione intima che unisce il figlio nella carne che il Signore ha dato loro di generare con il suo Padre del Cielo. E un amore quindi che sappia anche avere questo aspetto di distacco, di rispetto per la libertà interiore, per la relazione intima, fondante, assoluta e primaria che il figlio ha verso il Padre. E qui mi piace ricordare mio papà, no? Mio papà che cristiano non praticante assoluto, cioè non praticava proprio, però il suo ideale su di me, non so cosa combinò quando io nacqui terzo figlio, primo maschio, siciliano mio papà, non so, vi potete figurare, no? E suo sogno era avere un figlio con la sciabola, capitano dei carabinieri o capitano dell'esercito, come il nostro amico. No, il suo sogno era questo. Perciò vi potete figurare, quando io andai, gli dissi, o meglio, io lo dissi a mia mamma, si passa sempre attraverso la mamma. E lui, quando venne a sapere che io entravo in seminario, non disse una parola. Voi potete pensare la delusione profonda di questo uomo, ma non mise un intralcio. Mi pagò, anche non avevamo una famiglia benestante tutt'altro, eppure mi pagò pure la retta. E io per questo c'ho una grande riconoscenza e ammirazione per mio papà, a cui riuscii a dare solo una comunione, perché il mio padre di noviziato, che adesso ha 98 anni, lo confessò praticamente quasi in punto di morte. Poi riuscì a partecipare a una sola messa con me, però io ho il ricordo di questo papà che ha saputo rispettare, mettersi da parte, no? Di fronte a quel rapporto intimo, personale che aveva il suo figlio nei confronti del Padre del Cielo, di cui lui in qualche modo certamente era rappresentante, no? E quindi Gesù, che vuole innanzitutto parlarci di questa relazione intima sua con il Padre, e che è anche diventa partecipata a noi, perché il Padre suo è il Padre nostro. E allora ecco che in tutto il suo Vangelo Gesù che cosa fa? Da piccolo embrione, da feto che cresce, da bambino che viene partorito, allattato, che cresce fanciullo, giovane, adolescente, operaio, adulto, predicatore del regno, umiliato e condotto al macello come l'ultimo dei malfattori, inchiodato, denudato e massacrato sulla croce, in ogni cosa che lui fa, in ogni parola che dice, in ogni evento che lui vive, ci manifesta il Padre, l'amore del Padre verso ciascuno di noi. Lui è la visibilità, attraverso di lui il Padre si rende visibile. Il Padre si fa conoscere, quindi ogni espressione di Cristo, ogni manifestazione di Cristo, ogni azione di Cristo, ogni atto di Cristo manifesta l'amore del Padre. Ma non ti sei accorto, non hai capito nulla, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. E quindi tutta il suo insegnamento, a me sinceramente nevisce quando si mette al primo posto nell'insegnamento di Gesù l'amore ai fratelli. Non si è capito niente, non si è capito niente del Vangelo. Siamo ignoranti del Vangelo, perché la prima cosa che Cristo ha voluto, ha insegnato, quello che lo appassionava, quello che con tanto amore predicava, era: il Padre vi ama, il Padre vi ama. Non sapete che i vostri capelli sono contati? Non vedete gli uccelli del cielo e i gigli del campo? Quanto più voi cercate prima di tutto il regno di Dio, cercate la sua giustizia, cercate il suo amore, cercate la sua legge, cercate di vivere i suoi comandamenti, e tutto il resto vi sarà dato di più. Ma voi che siete così cattivi e sapete dare le cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà a voi lo Spirito Santo. E quando è uscito dal cenacolo dirà: orsù, usciamo da qui, perché il mondo sappia che io amo il Padre. È andato a morire sulla croce per la salvezza degli uomini, alte, per la gloria del Padre e la salvezza dell'umanità. E impariamo a mettere sempre al primo posto il Padre, perché se non mettiamo al primo posto il Padre, i fratelli, non so, l'amore ai fratelli sarà manchevole, sarà falso, perché se sono fratelli perché lui è riconosciuto come padre. E se tu non riconosci lui come padre, la tua relazione con i fratelli sarà manchevole, sarà inficiata, sarà macchiata. È questo che ci ha insegnato: l'amore personale del Padre, che era già stato profetizzato nel Vecchio Testamento, ma più a livello di popolo, di un amore di Dio verso il suo popolo, ma non erano ancora arrivati a concepire, a capire un amore personale, attento, amoroso, di un Dio che ti conta persino i tuoi capelli, perché è attento a ogni minimo particolare della tua vita, è attento a ogni dimensione della tua esistenza, perché tu sei suo figlio. e ti ama. Questo è il messaggio fondamentale di Cristo. È in questo messaggio, chiaramente, poi siamo invitati da Lui a che cosa? Questo non viene quasi mai, annunciato. Cristo ci ha detto: siate perfetti come il Padre, siate misericordiosi come il Padre. Cioè ci pone davanti il modello divino per eccellenza che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, come nostro statuto di vita, come nostro cammino di vita, come nostra realizzazione, come nostra meta, come nostro ideale da raggiungere e non utopia da guardare da lontano. Siamo chiamati alla perfezione divina. Siate perfetti. E perché noi non pensassimo a un'utopia, ci dà se stesso come via, come cammino, come maestro da imitare. Fate come me, vivete come me, ragionate come me, amate come me. E il Padre confermerà questo dicendo: questo è il figlio mio, ascoltatelo, ascoltatelo. Questo è il figlio mio, ascoltatelo. E ascoltandolo, stando con Lui, in intimità con Lui, conosciamo sempre di più il Padre. Perché Lui è la visibilità del Padre. E quindi Lui è il rivelatore del Padre, ma essendo pienamente, veramente, piena e perfettamente uomo, è il rivelatore dell'uomo. È il rivelatore di ciò che ciascuno di noi è chiamato a essere. Lui è, e mi piace ricordarlo, il più bello tra i figli degli uomini, il più bello. C'è una pagina stupenda di Sant'Agostino che ieri tu la devo andare a vedere, a cercare, poi mi sono scordato, no? Dove dice: bello, bello, il Signore è bello nel seno di Maria, è bello mentre viene allattato, è bello mentre cresce, è bello mentre predica, è bello sulla croce. Quando agli occhi di tutti, i senza Dio e senza fede, e qualcuno di fronte al quale ci si rivolta dall'altra parte, lui risplende di una bellezza sublime al cuore di chi lo ama, al cuore di chi crede in lui. No. Lui è il più bello. E guardando a lui noi cogliamo quali sono i valori sui quali possiamo camminare per essere veramente uomini. Perché lui ci porta alla nostra realizzazione. L'uomo ha due realizzazioni davanti. O si divinizza o si animalizza, cioè o si eleva alla vocazione che Dio lo chiama o si abbassa alla sua entità psicologica e animale, per cui il suo orizzonte è mangiare, bere, dormire e divertirsi, mentre da quest'altra parte c'è l'orizzonte eterno, l'orizzonte della vita in Cristo. Ma Cristo non è solo il rivelatore del Padre, è il rivelatore dell'uomo perché Lui è il più bello, è anche, e Paolo ci introduce in questo mistero, il rivelatore della nostra identità personale, il rivelatore del nostro volto personale, il rivelatore della nostra vocazione personale. E stando vicino a Lui, imparando a lasciarsi guardare da Lui e guardando Lui, tu entri sempre più in profondità nella comprensione di chi sei tu, di chi sei tu, di quale vocazione hai. Attenzione, quando parlo di vocazione qui non parlo di diventare prete, suora, no, vocazione nel senso di identità personale, perché ci è stato dato, dice il libro dell'Apocalisse, una pietruzza nel nostro battesimo dove c'è scritto il mio nome nuovo che solo io conosco. Ma se non mi unisco a Lui, se non guardo a Lui, non conoscerò mai. E allora ecco, l'incontro con il Signore, l'intimità con Lui che mi dà modo di scoprire quella meraviglia ricchezza di grazia, di santità, di luce, che sono io, che è ciascuno di noi. E questa è la cosa bellissima, perché siamo stati, l'ha detto Paolo, pensati prima dell'eternità, scelti, chiamati a essere quello che siamo in Cristo, per essere santi e immacolati nell'amore, in Cristo. E questa è una cosa meravigliosa, meravigliosa. La nostra identità, la nostra personalità in Cristo, il nostro volto in Cristo. E ce lo rivela chi? Ce lo rivela questo bambino. Stando vicino a Lui, nell'intimità con Lui, nella familiarità con Lui, nell'abitudine ad averlo compagno di vita, perché quando tu entri in relazione con Lui, Lui diventa sempre più il tuo compagno. In questo senso Ignazio chiamerà la sua congregazione, il suo ordine, la compagnia di Gesù, perché Gesù diventa sempre il tuo compagno, cioè colui che condivide con te la tua stessa vita, colui che è il tuo supporto. Come lui stesso dirà, prendete su di me il mio giogo, e il giogo è sempre doppio, da una parte ci sei tu, da una parte c'è lui. Un Gesù sempre più presente, un Gesù sempre più operante, un Gesù sempre più conversante con te. E in questo cammino, di gloria in gloria, sotto l'azione del suo Spirito, attraverso il quale, perché se Cristo rende visibile il Padre, lo Spirito Santo rende presente il Figlio. Attraverso il suo Santo Spirito, di gloria in gloria, veniamo trasformati in quell'immagine che è Lui stesso. E allora, carissimi fratelli e sorelle, concludo, non potendo non accennare in questo cammino di grazia, come questo nostro Signore, nostro Dio, nostro fratello e amico ci abbia dato, nel momento dell'amore suo più grande, ci abbia consegnato a Maria come nostra madre, ci abbia consegnato a lei ciascuno di noi come figlio. E se da una parte quindi il Verbo ci rivela il Padre, il Verbo ci indica la Madre a cui affidarci, a cui invocare il sussidio, il supporto, l'aiuto, perché come Lui a lei si affidò, anche noi, affidati a lei, possiamo risplendere di quella grazia che in prima di tutto in Lui è stata riversata per essere data a ciascuno di noi. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, che nella nascita di Gesù Cristo, suo Figlio, inonda il mondo della sua luce santissima, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Amen.